Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. È vero che le cose brutte portano del bene? Le persone cattive che ci fanno del male, le situazioni dolorose, è vero che Dio converte il male in bene? È vero che quello che Satana manda nella vita porta del bene? Lo so che la Bibbia lo dice, ma è vero. Grazie a Dio è vero. Satana si impegna tramite uomini malvagi, a volte tramite credenti che tolgono gli occhi da Dio. Si impegna ad ostacolare l'opera di Dio. Ma Dio, essendo sovrano, converte il male in bene. Non vuol dire che non c'è guai per chi fa del male. Così dice Gesù di uno che fa inciampare un giovane che crede in lui. Sarebbe meglio per quella persona che un macino di mulino fosse attaccato al collo, fosse gettato al mare, che fare un giovane credente inciampare nella fede. Però Gesù Cristo ha detto di edificare la sua chiesa e lo sta facendo. E oggi vogliamo riprendere Atti, siamo in capitolo 8, per vedere qualche esempio di come Gesù sta edificando la sua chiesa, perché in Atti stiamo vedendo l'inizio della chiesa e vogliamo oggi riprendere questo brano e capire che quando c'è persecuzione l'opera di Dio non è ostacolato. Infatti vedremo che Dio permette la persecuzione perché promuove la sua opera. E io devo dire, andando verso 60 anni, che se noi guardiamo indietro, sono state situazioni di persecuzione, di attacchi malvagi, di cose ingiuste e terribili, i più grandi dolori della nostra vita che Dio ha usato di più per promuovere la sua opera in noi e tramite noi. Non sono stati i momenti belli che Dio ha usato di più, ha usato di più i momenti più difficili, più dolorosi. E ogni tanto ricordiamo la vita e ricordiamo quella situazione o quella situazione difficile, piena di lacrime, di cuore angosciato, e Dio ha operato di più tramite quei momenti. Quindi quello che stiamo per leggere non è una storia di una volta, come una favola che non esiste più così. Questo è il nostro Dio, Gesù Cristo, che non cambia, è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E con quello voglio iniziare con Atti 8, dal versetto 1 a 3. Ricordate che Stefano, capitolo 7, è appena stato ucciso, lapidato da chi? Dagli uomini religiosi, dal Sinedrio. Ora Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. E alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinando via uomini e donne, e li metteva in prigione. Grande persecuzione. Prima avevano fatto un po' di problemi con alcuni degli apostoli, ma la gente normale nulla. Adesso la persecuzione arriva ai credenti. Prendono credenti fuori dalla casa e li portano in prigione. Mamme, papà, non so cosa succedevano con i figli, ma facevano questo. E perciò era così terribile che dovevano fuggire, lasciare le case, lasciare famiglia, lasciare il lavoro, dovevano fuggire da Gerusalemme. E andavano nella zona intorno, le contrade della Giudea e della Samaria. Questo potrebbe sembrare, ma Satana stava dicendo. Cioè, Satana stava creando tutto questo danno al punto che la Chiesa fu dispersa. La Chiesa fu dispersa esattamente dove era il piano di Dio. Perché furono dispersi in Giudea e in Samaria. Che cosa aveva detto Gesù? E poi sono andati via, dice in versetto 4, coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola. Allora sono andati in giro la Giudea e Samaria e Gesù aveva detto in Atti 1:8 agli apostoli prima di tornare in cielo, aveva detto: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, che quello era già successo, e in tutta la Giudea e in Samaria e fino all'estremità della terra. Gesù aveva dato la proclamazione che il Vangelo sarebbe predicato a Gerusalemme, già compiuto, Giudea e Samaria. E tramite questa persecuzione terribile stava facendo proprio quello. Quello che Satana intendeva per male, quello che Satana intendeva come una cosa per danneggiare la Chiesa, Dio ha usato per allargare la Chiesa. Dio sempre vince. Dio sempre vince. Tenete in mente, non per oggi, ma per un futuro sermone, che Saulo approvava l'uccisione di Stefano e poi con grande zelo si adoperava contro l'opera di Cristo. Perché ricordando questo vediamo che Dio vince sempre. Più volte in Atti, il modo che Luca, l'autore, scrive è di fare una dichiarazione grande e poi di dare un esempio specifico di quello. Per esempio, diceva che Dio faceva grandi miracoli tramite gli apostoli a Gerusalemme e poi dà un esempio di uno di quei miracoli. Allora, anche qui fa la stessa cosa. Perché prima dice che i credenti erano dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, che andavano attorno annunciando la parola. Adesso, iniziando versetto 5, ci dà un esempio specifico di quello. Fa la dichiarazione grande e poi ci dà un esempio specifico di come viene adempiuto quello che ha detto. Allora, vogliamo leggere di Filippo che andò a Samaria. Questo, tenete in mente, è la prima volta che i samaritani, un altro popolo, vengono evangelizzati. Non avevano sentito l'Evangelo prima di questo, dopo la risurrezione, il pieno Evangelo. Allora, dal versetto 5 al 8. Ora Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. E le folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Gli spiriti immondi, infatti, uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Prima di tutto notate il messaggio che Filippo predicò. Dice semplicemente, predicò loro Cristo. Il messaggio che dobbiamo predicare è Gesù Cristo. Il messaggio di Gesù Cristo inizia col fatto che noi siamo peccatori sotto la condanna di Dio. È impossibile per noi di migliorare. Non si può arrivare a Dio man mano. Cerco, mi impegno e faccio, confesso questi peccati, poi man mano confesso altri peccati, man mano. Non funziona così. Non puoi arrivare a Dio man mano. Perché tu non puoi arrivare a Dio. Dio deve arrivare a te. Tu devi riconoscere di essere peccatore, di aver bisogno di Cristo e di voler Cristo più di quanto desideri qualunque cosa, qualunque rapporto, qualunque salute, qualunque lavoro. Tu devi voler Cristo e tu devi essere disposto a rinunciare a te stesso, vendere tutto per comprare quel campo. E poi il messaggio di Gesù Cristo e che noi peccatori sotto la condanna di Dio con tormento eterno davanti a noi, che Gesù Cristo è venuto per subire l'ira di Dio e che aggrappandoci a Lui possiamo essere perdonati. Possiamo ravvederci, aggrapparci a Lui e saremo perdonati. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, avere un bel lavoro, una bella famiglia, una bella macchina, buoni amici, tutto quello che uno desidera e perde l'anima. Che giova? Questa vita vola, passa in un attimo. E cerchiamo cose, non voglio perdere questo, perderai quello. Così dice Gesù. Chi vuole salvare la sua vita, la perderai. Cosa ti importa così tanto che ti aggrappi a quello, anziché a Cristo? Tu perderai quello e anche perderai Cristo. Predicare Cristo e predicare questo messaggio, che solo in Gesù Cristo, abbandona tutto, aggrappiti a Cristo, in Lui c'è la vita. Gesù è venuto per dare la vita sovrabbondante. E Gesù ci ha detto di dimorare in Lui, una vita che porta frutto, affinché la sua gioia dimori in noi e la nostra gioia sia piena. Questo è il messaggio da predicare. Gesù non ci ha mandato a predicare la moralità. Non ci ha mandato a risolvere i problemi del mondo e la povertà, i problemi sociali. Gesù non ci ha mandato a fare quello. Non dobbiamo aiutare le persone a vivere meglio, avere meno problemi in casa. Non è la nostra chiamata, non è il nostro mandato. Siamo chiamati a predicare il giudizio e la salvezza in Gesù Cristo. Che cosa predichiamo noi? Predichiamo? Parliamo? Parliamo ovunque andiamo? Infatti, queste persone sono stati mandati fuori di Gerusalemme perché c'era persecuzione e nonostante che stavano scappando, cosa facevano mentre camminavano, mentre andavano, dove si trovavano? Parlavano di Cristo. E noi non abbiamo quei problemi. Se loro annunciavano Cristo, quanto di più noi possiamo annunciare Cristo? Allora, le persone di Samaria, come hanno ascoltato Filippo? Come hanno ascoltato Filippo? Versetto 6. E le folle con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Queste persone ascoltavano con una sola mente, ascoltavano con vera attenzione, ascoltavano di cuore, ascoltavano per capire, erano uniti nell'ascoltare, perché è solo così che uno arriva alla salvezza. Nessuno arriva a Cristo cercandolo con mezzo impegno. L'unico modo di arrivare a Cristo è di cercarlo con tutto il cuore. Vediamo che queste persone ascoltavano i messaggi di Gesù Cristo con una sola mente. Volevano la salvezza. In realtà, anche per crescere, non solo per trovare la salvezza, ma per crescere dobbiamo ascoltare così, con una sola mente, concentrati, attenti, pronti a veramente afferrare le verità che ci vengono dichiarate. Come ascolti? Ascolti per prurito di udito? Mi è piaciuto quel sermone, non sapevo quello, che bello, è vero quello. E poi torno a casa e nulla cambia? Siamo solo ascoltatori o siamo facciatori della parola? Cioè veramente aggrappiamoci alle verità che Dio ci dà? Tornando al brano, notate che Dio operava con potenza, facendo miracoli tramite Filippo. Abbiamo già visto che in quei primi tempi in cui il messaggio di Gesù Cristo fu annunciato, Dio confermava il messaggio con miracoli. Allora, questa è la prima volta che l'Evangelo viene predicato nella Samaria. E perciò Dio conferma il messaggio con miracoli. Così le persone capivano che questo messaggio strepitoso era veramente da Dio. Ricordate che noi abbiamo molto più di quanto avevano loro, perché loro non avevano nulla del Nuovo Testamento. Noi lo abbiamo tutti. Quindi a noi non servono miracoli perché abbiamo la piena rivelazione di Dio. Loro non avevano nulla, stavano sentendo l'Evangelo, le epistole, era tutta roba che doveva essere ancora rivelata. Quindi, avendo ascoltato con una sola mente il messaggio di Filippo, tanti si sono ravveduti e hanno creduto in Gesù Cristo per la loro salvezza. Hanno creduto che Gesù è il Cristo e che Egli è venuto per provvedere perdono per i loro peccati. Avendo creduti, sono stati perdonati e non esiste dono più grande. E essendo in tanti, il versetto 8 dichiara: e vi fu grande gioia in quella città. Vi fu grande gioia in quella città. Quando una persona riconosce che la sua condanna eterna è stata perdonata, ha grande gioia. Gioia che supera una bella famiglia, che supera un bel lavoro, che supera un esame, che supera un buon esito da un esame medico dove avevo problemi. Avere perdono eterno supera tutto quello. E essendo in tanti, c'era grande gioia nella città. Ed io prego, e vorrei chiedervi di pregare con me, che ci sarà grande gioia nella nostra zona. Preghiamo profondamente per questo, che ci sarà grande gioia con tante persone che dicono: Signore, grazie che mi hai perdonato, hai preso il mio peccato, hai caricato il mio peccato su Gesù. Dio è pienamente capace di fare questo, vuole che noi preghiamo con perseveranza. Non limitiamoci a pregare per i nostri problemi, le nostre famiglie, la nostra chiesetta. Preghiamo per la gloria di Dio. Dio stava operando qui. E dove Dio opera, Satana opera e cerca di ostacolare l'opera di Dio. Dal versetto 9, Luca ci spiega una situazione in quella città che esisteva già prima di questo, in cui Satana da tempo aveva tenuto, ingannato, accecato le persone. Leggiamo da 9 a 11. Tenendo conto che Satana usa le menzogne per accecare le persone e tenere i prigionieri, e a volte Satana usa miracoli per far credere che quello che succede, miracoli, sono da Dio. Perché chi pensa che quello sia da Dio va in quella direzione anziché verso Dio. E Satana da tempo aveva fatto questo là, come leggiamo, versetto 9. Ora in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone, il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria spacciandosi per un grande uomo. E tutti, dal maggiore al minore, gli davano ascolto dicendo: costui è la grande potenza di Dio. E gli davano ascolto, perché già da molto tempo li aveva fatto strabiliare con le sue arti magiche. Questo uomo, Simone, da tempo faceva grandi opere con le arti magiche, ovvero con la potenza di Satana. Notate che la gente attribuiva questo a Dio, dichiarando che era la grande potenza di Dio che gli permetteva di fare queste opere. È importantissimo capire che esistono miracoli, allora e oggi, che non vengono da Dio, però che le persone credono che vengano da Dio, vengono fatti nel nome di Dio. Il fatto che un miracolo viene fatto nel nome di Dio non vuol dire che viene da Dio. Bisogna valutare se il messaggio che accompagna quel miracolo veramente è conformato alla parola di Dio. Se non lo è, allora è un inganno da Satana che serve per ingannare e trascinare la gente lontano da Dio. Allora, nella sua misericordia, quel giorno, nella Samaria, Dio ha liberato tanti di queste persone dal potere di questa menzogna. E come ha liberato dalla menzogna? Facendo sentire la verità di Gesù Cristo che Filippo ha predicato. Versetto 12 parla di questa liberazione. Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. La liberazione dalla menzogna è di credere la verità di Dio. Questo è vero per noi. Quando noi continuiamo nel peccato, è perché crediamo alla menzogna che quel peccato ci sorriserà il cuore. Dentro crediamo, voglio Cristo, però non posso andare senza quello, perché quello serve. È una menzogna, non serve. Non soddisferà mai il cuore. Ci tiene da Dio. E tutte le cose buone e giuste vengono da Dio. Quello non viene da Dio. E queste persone hanno capito che prima quello che credevano era una menzogna. Hanno abbandonato la menzogna, si sono aggrappati a Cristo e furono battezzati, liberati dalla menzogna, liberati dai loro peccati. Diventati figli di Dio, ricevendo Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Ma Satana era all'opera, opponendo l'opera di Dio. Versetto 13. Anche Simone, questo mago, credette. E dopo essere stato battezzato, stavo del continuo con Filippo. E vedendo le potenti operazioni e i segni che erano fatti, ne rimaneva stupito. Wow, questo è più potente di quanto io ho mai avuto. Questo è qualcosa di molto più grande. Lui era attirato dalla potenza. Attenzione. Attenzione. Per capire correttamente la Bibbia, dobbiamo capire la terza parola del versetto 13 qual è. Terza parola. Simone, credete. Anche Simone credete. E anche, va bene, la quarta, anche qui hanno aggiunto stesso. Simone stesso credette, credette. La parola credere nella Bibbia è molto importante capire. Non vuol dire sempre credere con cuore per la salvezza. Viene usato sia in modo umano che non porta alla salvezza, sia in modo di Dio che porta alla salvezza. Ok? Importantissimo capire questo. Per esempio, in 1 Giovanni, vi leggo io, conoscete 2:19, leggiamo di persone che avevano creduto e facevano parte della Chiesa, ma non erano salvate. 1 Giovanni 2:19, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma ciò, la loro uscita, è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Questo brano descrive persone che facevano parte della Chiesa ma non erano veramente salvati. In Giovanni 2 alla fine dice, molti credettero in lui, ma Gesù non si confidava in loro perché conosceva il cuore dell'uomo. In Giovanni 8 parla di tanti credevano in lui e dice, Gesù diceva, se continuate la verità vi farà liberi. Ora siete schiavi e si sono offesi, ma avevano creduto. Avevano creduto, ma non la vera fede di cuore. In 1 Corinzi 5, Paolo scrive, parlando di credenti nella Chiesa, che non è detto che erano veramente salvati. E lui, scrivendo alla Chiesa, dice, ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra. Con un tale non dovete neppure mangiare. Dicendo, guarda, ci sono persone nella Chiesa che si chiamano fratello o sorella, ma non sono, perché sono fornicatori, o avari, o un idolatra. E quindi, il fatto che uno dice di credere, non vuol dire che ha la fede che salva. Quello è un dono di Dio. E è sempre abbinato al vero ravvedimento, un cambiamento di cuore. È molto importante che comprendiamo la prossima parte di questo brano. Per capire correttamente quello che stiamo per leggere, dobbiamo ricordare il contesto. E qual è il contesto? Non è in questo capitolo, è prima di questo capitolo. Il contesto di quello che stiamo per leggere è che fino a questo punto tutte le persone salvate sono stati giudei. Il contesto è, fino a questo punto, tutte le persone salvate sono stati giudei, solo giudei. alcuni nati e cresciuti in Giudea, altri erano nati e cresciuti all'estero, però erano giudei di razza e di sangue e di religione, erano tutti giudei. Ora, a Samaria, per la prima volta, l'Evangelo raggiunge i samaritani, che non erano giudei. Se ricordate, perfino in Giovanni, Evangelo di Giovanni dice che i discepoli erano sorpresi che Gesù parlava con una donna samaritana, perché i giudei non hanno rapporti con i samaritani. È un altro popolo, si disprezzavano. Quindi, in versetto, come vedremo anche in Atti 10 e 11, i credenti giudei, compreso gli apostoli all'inizio, credevano che fosse impossibile perché Dio avrebbe salvato persone che non erano giudei. Vedremo questo in 11, ma sono gentili, come potrebbe Dio salvare loro? Non capivano all'inizio che l'Evangelo è per tutti. Quindi in questo brano vediamo come Dio opera per mostrare che aveva veramente salvato samaritani proprio come aveva salvato giudei. Tenete in mente che di solito la salvezza non è visibile esternamente, è un'opera spirituale. Non è che una persona cresce un braccio in più, un occhio in più, no. Non è che comincia a avere una luce. La persona esteriormente è la stessa persona. Il cuore è quello che cambia. E così Dio voleva rendere chiaro a questi giudei che aveva veramente salvato dei samaritani. Poi un'altra cosa da notare. Dio ha operato qui in modo che gli apostoli erano coinvolti nella salvezza di questi samaritani, in modo che fu chiaro che esiste una sola chiesa fatta sia da giudei che samaritani. Gli apostoli e l'Evangelo che loro predicavano era anche per i samaritani, non solo per i giudei. Poi in Atti 10 vedremo che Dio aggiunge non solo giudei samaritani, ma aggiunge anche gentili a quest'unico Vangelo, quest'unica chiesa, questi unici apostoli per tutti. Quindi tenete in mente che quello che sta per succedere mentre leggiamo a tutti questi samaritani, che Dio salva, Dio sta salvando loro per entrare a far parte della chiesa di cui facevano parte i giudei che erano salvati. Leggo dal versetto 14. Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Giunti là, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Prima di tutto, notate che era notizia che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio. Non era notizia che le contrade di Giudea avevano ricevuto la parola di Dio. Perché erano tutti giudei. Non era un granché, cioè era una bella cosa, ma non era una cosa così strana. Ma la parola di Dio raggiunto i samaritani? Pietro, Giovanni, andate a scoprire cosa sta succedendo. Cos'è quest'opera di Dio? Sono samaritani loro. Cos'è? Andate subito a vedere. Era una grande notizia. Così Pietro e Giovanni vengono mandati, perché era importante che i credenti fossero tutti uniti insieme. Notate che nella provvidenza di Dio, i samaritani, e questo è molto strano, non avevano ricevuto ancora lo Spirito Santo. E non hanno ricevuto se non per l'impostazione delle mani degli apostoli. Ma non ci sono altri esempi di questo se non solo Atti 19, in cui Paolo trova dei credenti giudei ad Efeso, un po' staccati da tutti gli altri che non avevano capito della risurrezione. Anche lì c'è l'impostazione delle mani. Ma gli altri volti non vediamo questo. A Gerusalemme non c'era questo. Non c'era questo. Dio ha dato lo Spirito Santo a Pentecoste, ai giudei che erano salvati, quelli già salvati, arrivò in modo visibile, con forte suono, come vento, con qualcosa di visibile, come fuoco, ma non era mai più successo quello. non era mai più successo. E poi le epistole ci rivelano più informazioni e scopriamo che lo Spirito Santo arriva al momento della salvezza. Romani 8 dice: se uno non ha lo Spirito, non è di Cristo. Invece qui a Samaria, finché non sono arrivati gli apostoli Pietro e Giovanni, lo Spirito non era disceso su nessuno di questi nuovi credenti samaritani. Quindi sembra chiaro che Dio voleva che ci fosse un chiaro legame fra questi credenti e gli apostoli, che capivano: noi facciamo parte di loro. Loro sono giudei, gli apostoli erano tutti giudei, ma noi, la nostra salvezza è legata a loro, strettamente. Infatti serviva loro per noi di essere pienamente incorporati nella Chiesa. Così Dio dimostrava che la Chiesa è unica, non è divisa. Quindi, imponendo le mani, che si fa vedere solo qui e quell'altro brano, hanno ricevuto lo Spirito Santo. Non dice il brano come sapevano, ma in Atti 10, nella casa di Cornelio, primo gentile, con i suoi amici che hanno creduto, lì i credenti gentili, quella volta, hanno parlato in altre lingue. E i giudei, probabilmente capendo le lingue, hanno capito: oh, stanno parlando di Dio, come è successo a noi a Gerusalemme. Allora Dio è sceso anche sui gentili. Si presume che probabilmente era quello qui, non dice. Comunque, sia gli apostoli che i samaritani capivano che lo Spirito Santo era arrivato e quindi che esiste una sola Chiesa. A questo punto torniamo alla nostra attenzione di nuovo su Simone, questo mago, che aveva detto di credere ed era stato battezzato. Quando lui capisce che tramite l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, egli voleva il potere di dare lo Spirito Santo e offrì loro soldi per avere questo potere. Notate quanto severamente Pietro lo riprende per la sua malvagità. Leggo da 18 a 23. Ora Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui su quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Tu non hai parte né sorte alcuna in questo, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio. Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Poiché io ti vedo essere nel fiel dell'amarezza e nel legame di iniquità. Che dura riprensione. E questo perché il peccato di Simone era molto grave. Egli pensava che fosse possibile comprare il dono di Dio. Tutta la ricchezza del mondo non potrebbe comprare il dono di Dio, perché è stato già comprato con il sacrificio di Gesù Cristo. Simone vedeva l'opera di Dio come fonte di guadagno. Voleva questo potere per se stesso, non per glorificare Dio, ma per essere più grande lui. Allora, con questo peccato, Simone si rivela di essere un falso credente. Simone voleva glorificare se stesso anziché Dio, e perciò Pietro lo avverte che sta andando verso la condanna eterna se non si ravvede di cuore. Come oggi, un credente dice: io credo in Gesù, gloria a Dio, e poi: ma non lascio il mio peccato. Ma come credi in Gesù e non lascio il tuo peccato? Si arriva a Gesù nel ravvedimento, che vuol dire lasciare i peccati. Non puoi dire: io credo in Gesù, e rifiutare di lasciare il peccato. Non puoi. Non puoi. Credere in Gesù non puoi separare dal ravvedimento, dal peccato. Sono due cose che non si possono mai separare. E questo uomo diceva di credere in Gesù, ma non aveva abbandonato il suo peccato. E Pietro dice: tu stai andando all'inferno, ravvediti, che sia possibile che Dio ti perdonerà. Allora, tristemente, Simone voleva questo potere, non voleva il ravvedimento. Non voleva andare all'inferno. Infatti lui non si ravvede. Versetto 24, cosa dice? Simone rispondendo disse, pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Oh no, non voglio quello, non voglio andare al tormento eterno. Pregate per me che non mi accada. Non dice niente, oh Signore, ho peccato contro di te. Non vediamo ravvedimento qui. Vediamo solo timore dal giudizio. Non si ravvede. Quanto è grande la colpa di chi sente del giudizio. Capisce che è una cosa grossa e terribile, ma non si ravvede. Qui finisce la storia. La Bibbia non parla più di questo Simone. Torniamo ora agli apostoli. Lasciamo lui. Lasciamo lui nel suo peccato. Non voleva la salvezza. Voleva benedizioni. Non voleva Cristo. Lasciamo lui e partiamo a riprendere con Pietro Giovanni, versetto 25. Essi dunque, dopo aver testimoniato e annunziato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme dopo aver evangelizzato molti villaggi dei Samaritani. Quindi per un tempo rimangono nella Samaria, testimoniando e annunciando la parola del Signore, insegnando, fortificando i credenti, come gli apostoli, il loro lavoro. Poi, prima di tornare a Gerusalemme, passavano molti villaggi, evangelizzando ancora di più. Quindi, oltre a quel primo gruppo che Filippo aveva evangelizzato, loro hanno evangelizzato tanti samaritani che sono stati incorporati nella Chiesa. Quindi esiste una sola Chiesa che comprende giudei e samaritani. In Atti 10 vedremo che comprende anche i gentili. Oh, ringrazio Dio per il suo piano. Tutti sono salvati in un unico Cristo. Chi viene salvato è per la stessa via, Gesù Cristo. In Colossesi 3:11, vi leggo io. Qui non c'è più greco o giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro o scita, servo e libero, ma Cristo è tutto ed in tutti. Chi è salvato per fede in Gesù Cristo, non c'è altra salvezza. Poi, in Galati, Cristo ha rivelato a Paolo molto più di verità di quanto aveva rivelato agli altri apostoli. E Paolo ha scritto tanti epistoli che ci spiegano più verità. E qui scopriamo che anche un gentile che crede in Cristo è progenie di Abramo. Leggo Galati 3:27-29. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Questi brani spiegano ancora meglio la verità che vediamo in forma nocciolo in Atti 8. Chi è in Cristo è un erede della fede di Abramo. Non esistono estinzioni nella Chiesa. Tutti coloro che sono salvati, siano essi giudei, samaritani o gentili, sono tutti uno in Cristo, che siano maschi o femmine, che siano ricchi o poveri, non importa. Siamo tutti uno in Cristo, salvati per la stessa grazia, salvati per il sacrificio di Gesù Cristo. Noi, di quello che so, siamo gentili di nascita, non giudei. Siamo gentili, che vuol dire eravamo senza Dio, senza le promesse, senza speranza. C'era un muro fra noi e Dio, e Gesù Cristo ha abolito il muro di separazione, come leggiamo in Efesini 2. Qui c'è un brano da leggere perché è un po' lungo. Efesini 2 da 11 a 22. Questo brano spiega quello che era la nostra condizione prima della salvezza. I gentili, e io sono nato e cresciuto gentile, eravamo separati dai giudei, non avendo i vantaggi che hanno i giudei. Ora invece in Gesù Cristo non c'è distinzione. Dei due popoli, giudei e gentili, Cristo ha fatto un uomo nuovo. Ora Cristo Gesù ci ha salvati e ci ha riconciliati con Dio, come ha riconciliati i giudei che credono in Cristo. Ora, abbiamo tutte le promesse in Cristo che ci sono per quelli che credono in Cristo. Leggo perciò Efesini 2, 11 e 22 che spiega questo. Notate quello che era la nostra condizione e quello che è la nostra condizione oggi in Cristo. E vi dico una cosa. Se tu hai Cristo, se tu mediterai su queste verità tutti i giorni, anziché tutte le faccende e impegni e sogni terreni, se tu mediterai su questo, avrai gioia. Avrai gioia, leggo. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare a ambedue con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Questo brano merita più sermoni. Merita di essere letto e riletto e riletto da ognuno che ha Gesù Cristo. Voglio notare la verità che abbiamo visto in forma nocciolo qui in Atti 8. In Cristo Gesù tutti coloro che credono sono uniti e fanno parte di un unico corpo di Cristo e dell'unica Chiesa. Siamo stati riconciliati con Dio. Quindi facendo in modo che i primi samaritani che furono salvati non ricevessero lo Spirito Santo finché non erano presenti gli apostoli, rendeva chiaro a tutti che Dio non stava formando una chiesa di giudei, una chiesa di samaritani e poi in là una chiesa di gentili, ma stava formando un'unica chiesa. E chiunque veniva salvata veniva portati dentro quell'unica chiesa. Gli apostoli erano apostoli per tutti, perché c'è un Cristo, un messaggio, un Evangelo. Vedremo che Dio farà la stessa cosa ai gentili in Atti 10. Allora, noi che siamo gentili, possiamo rallegrarci che l'Evangelo è anche per noi. E dobbiamo rallegrarci che anche noi possiamo avere i nostri nomi scritti nel libro in cielo. Ricordate Simone il Mago? Egli diceva di credere in Cristo. E fu anche battezzato, ma non era mai veramente salvato. Non tutti coloro che dicono di credere sono veramente salvati, si vede dal frutto della vita, se vivono una vita di santità. Facciamo come dichiara 2 Corinzi 13, 5, così dice? Esaminatevi per vedere se siete veramente nella fede. No, ma io ho pregato, io ho creduto, sono anche battezzato. Non è quello. La prova è come cammini. esaminatevi per vedere se siete veramente nella fede. Prima Giovanni, l'epistola, prima Giovanni ci dà vari modi di provare se siamo veramente nella fede. Viviamo in santità guardando a Cristo che è la nostra giustizia. Non sarà mai la nostra santità che ci fa salvati. È la salvezza che ci permette di vivere in santità. Non pecchiamo come peccava Simone, volendo da Dio cose per i suoi piaceri. Viviamo per la gloria di Dio. E poi una lezione importante da non mancare. Dio operava e Satana portava dentro persecuzioni, prove, opposizioni, portava dentro cose difficili, portava dentro cose terribili, credenti perfino trascinati fuori le case e gettati in carcere. E Dio non aveva mica dimenticato la Chiesa. Dio era all'opera in mezzo alle difficoltà. Dio era all'opera tramite le difficoltà per portare gloria a sé, allargare la Chiesa e vero bene ai credenti. Ricordate che vero bene non è che i tuoi problemi si risolvono. Quello non è il vero bene. Vero bene non è che diventa facile seguire Dio. Vero bene non è che le prove spariscono. Vero bene è che tu guardi più a Cristo e Dio ti conforma più nell'immagine di Cristo. Questo è il vero bene. Ho letto un piccolo email da un uomo che ha avuto un intervento, è andato male, ha avuto un accesso che non hanno scoperto e davano antibiotici a volontà, ma lui solo peggiorava, terribili dolori. E lui ha scritto in mezzo al dolore, ha detto grazie a Dio sono lucido, perché con tutti i medicini antidolorifici, ha detto alcuni ti fanno ubriaco, ma ha detto ringrazio Dio per questa prova, è la mia preghiera, pregate questo per me. Non ha pregato per guarigione, ha detto pregate che posso trarre tutte le lezioni che Dio ha per me in questa prova. È così che si prega. Oh Signore, ti prego, toglimi questa prova. No, Signore, serviti di questa prova, fortificami, Signore, tramite questa prova. Perché la tua grazia mi basta. Se tu cammini per fede in Gesù Cristo, allora tu puoi sapere con certezza che qualunque prova che tu devi affrontare è sotto il controllo di Dio. E Dio lo userà per il tuo vero bene. Certo, non sempre in questa vita vedo quello che Dio sta facendo, perché la sua opera non è per oggi, la sua opera è per l'eternità. Però posso avere pace anche tu, se hai Cristo. Puoi avere pace che Dio sa quello che sta facendo ed è in controllo. E farà tutto con saggezza e amore. Troviamo grande gioia nel fatto che è in Cristo, che siamo in Cristo. Troviamo grande gioia che Dio ci ha presi di essere senza Dio, senza le promesse, e ci ha fatto parte della vera Chiesa. E chi non è parte, puoi diventare parte. Smetti di vedere il peccato come tesoro, vederlo per quello che è, nemico, che ti tieni dal vero tesoro. Non puoi guardare al peccato e a Cristo. Non puoi servire i due padroni, il peccato e Cristo. Devi scegliere o il peccato o Cristo. Scegliete Cristo. Scegliete Cristo. In Lui c'è la vera vita. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, glorioso, maestoso, tu sei sovrano. Tu sei sovrano. Satana manda le sue frecce, lui cerca con tutta la sua forza di opporre, ostacolare la tua opera e tu ne ridi. Perché in realtà tu sei in controllo e anche il male tu gestisci in modo che porti del vero bene. La persecuzione era terribile. I credenti, migliaia di credenti dovevano lasciare Gerusalemme, scappare, ma non era una sconfitta per la tua opera, era una vittoria. Oh, aumenta la nostra fede, che quando succedono le cose difficili, dolorose, ingiuste a noi, che anziché diventare agitati o disperati, che possiamo fidarci di te e ricordare che tu sei in controllo. E Padre, ti prego che non ci sia chi dice di credere in Cristo ma non crede veramente. Non vogliamo essere come Simone, magari riuscendo a ingannare gli uomini ma non te. Vogliamo veramente ravvederci, vogliamo veramente credere in Gesù Cristo. E ti prego perciò di operare in noi, mostraci la realtà della nostra condizione, del nostro cuore, della gravità del peccato, e mostraci Cristo. E prego quello per tutti noi, che possiamo vedere più di Cristo, che possiamo andare in giro annunziando Cristo, che possiamo fare come Filippo, predicare Cristo, perché solo Cristo può salvare. Non basta, non serve predicare la moralità perché nessuno sarà salvato, perché migliora la vita. La salvezza è quando ci ravvediamo e ci aggrappiamo a Cristo. Quindi vogliamo annunciare Gesù Cristo. Ti prego questo, ringraziandoti che Cristo ha salvato tanti di noi, salva altri e fa sì che possiamo vivere per Cristo in questo pellegrinaggio. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.